27 aprile 2023. L'homunculus motorio va radicalmente rivisto. Di Nico Fdosenbach fratto Scientific American. Questa rappresentazione tridimensionale del homunculus mostra come sarebbe il corpo di un uomo se ogni parte avesse dimensioni proporzionali all'area della corteccia cerebrale che ne controlla i movimenti. Natural History Museum London fratto Science Photo Library. Durante il mio primo corso di neuroscienze alla Columbia University, ho imparato a conoscere il homunculus. Questo omino è raffigurato come un disegno capovolto del corpo umano, adagiato dalla punta dei piedi alla testa su una porzione della corteccia cerebrale che controlla il movimento. Wilder Penfield, neurochirurgo canadese-americano, ha creato la metafora del homunculus negli anni 30 dopo aver mappato le aree del cervello umano utilizzando la stimolazione elettrica diretta su pazienti svegli. Da questo lavoro, un'infermiera che lavorava con Penfield creò una delle illustrazioni più iconiche della scienza. Essa mostra il homunculus disteso sulla superficie del cervello, un piccolo corpo con bocca, mani e piedi ingranditi, ogni parte esagerata in proporzione alla quantità di territorio neurale occupato. Le rappresentazioni tridimensionali del homunculus realizzate in seguito lo raffigurano come un grottesco folletto calvo, con labbra, mani e piedi enormi. Questa creatura un po' spaventosa è presente in tutti i testi di neuroscienze e ha persino un proprio personaggio di Dungeons Dragons con tanto di ali da pipistrello. Quando ero studente, e poi quando sono diventato un professionista del settore, accettavo il homunculus come un fatto indiscusso. Come professore, insegnavo doverosamente agli studenti che la figura distorta rappresentava un aspetto chiave dell'organizzazione cerebrale. Le prove sembravano schiaccianti, la stimolazione delle opportune aree cerebrali della corteccia motoria, che genera i segnali per dirigere i movimenti del corpo, suscitava le attese contrazioni dei muscoli del piede, della mano o del viso. Le tecniche di neuroimaging analogamente associano il movimento di una mano o di un dito del piede all'area cerebrale corrispondente, e i danni causati da un ictus impediscono il movimento della parte del corpo prevista in base all'area cerebrale lesa. Alla luce di tutto ciò, qualsiasi nuova ricerca su quest'area cerebrale sembrava un'impresa impossibile. L'area era stata mappata in modo definitivo 90 anni fa, quindi ho concentrato la mia ricerca altrove. Ciò che alla fine ha spinto il nostro team a tornare a replicare il lavoro originale di Penfield è stata una serie di risultati anomali ottenuti utilizzando un tipo speciale di risonanza magnetica che identifica le reti cerebrali dedicate a una particolare funzione. Questo tipo di neuroimaging funzionale a riposo cerca l'attività spontanea che si verifica in modo simultaneo in diverse regioni, mentre una persona è sdraiata a riposo in uno scanner. Circa 3 anni fa, i risultati di questi ultimi metodi di imaging si sono scontrati violentemente con la neuroanatomia classica dell'epoca di Penfield. Il problema è iniziato quando stavo cercando di decidere quanto fidarmi di un nuovo metodo per ripulire i dati di imaging, e avevo chiesto di condurre quello che pensavo fosse un test di routine della sua validità controllando le connessioni nell'area del homunculus che corrispondeva alla mano. La mano del homunculus mostrava le connessioni previste con la regione della mano nell'altra metà del cervello, così come le aree rilevanti della corteccia motoria che controllano il movimento del piede e della bocca. Ma quando ci siamo spostati verso l'alto o verso il basso in questa sezione del cervello che costituisce il homunculus, abbiamo avuto una sorpresa. 3 punti colorati su ciascuna metà del cervello indicano le regioni delle aree motorie che si collegano ad altre coinvolte nel pensiero, nella pianificazione e nel controllo delle funzioni corporee di base come la frequenza cardiaca. Quanto più caldo è il colore, tanto più fitte sono le connessioni. Un modello apparentemente assurdo è emerso dalle immagini che mostravano 3 aree interconnesse fra loro e precedentemente non documentate proprio nella sezione della corteccia motoria corrispondente al homunculus. Si pensava che le regioni del homunculus motorio fossero collegate tra loro solo tra un emisfero del cervello e l'altro, la mano sinistra con la mano destra e il piede sinistro con il piede destro. Non si pensava che esistessero connessioni tra punti diversi all'interno dello stesso emisfero. Ho cercato di liquidare questa strana connessione a 3 punti come un errore, ma nel discuterne abbiamo anche riconosciuto la remota possibilità che ciò che avevamo visto potesse in qualche modo contraddire i classici dati neuroscientifici a sostegno del homunculus. Abbiamo perciò continuato a indagare provando diversi metodi. Non riuscivo a dare un senso al risultato, se c'era effettivamente un solo homunculus integrale, perché avrebbe dovuto esserci questo profilo separato e fondamentalmente diverso di connessioni cerebrali, proprio nel mezzo di questa sezione della corteccia motoria. Che cos'era questa rete cerebrale distinta proprio al centro del homunculus? Così ho archiviato la scoperta del homunculus frammentato nella cartella non è calcolabile del mio cervello e mi sono dedicato ad altri progetti. Ma le nostre scoperte continuavano a crearmi disagio, e a un certo punto il mio collaboratore Evan Gordon e io ci siamo trovati a esaminare dati che rivelavano che la misteriosa serie di tre punti del homunculus era collegata a una rete di controllo cognitivo importante per pianificare le azioni future che avevo studiato fin dalla scuola di specializzazione. Queste connessioni con regioni di controllo di ordine superiore hanno fatto nascere l'idea che la rete dei tre punti potesse essere importante per fondere i segnali di comando motorio provenienti dal homunculus con l'attività neurale responsabile di una pianificazione più astratta. Se così fosse stato, ciò avrebbe implicato che forse, e solo forse, la classica figura del homunculus avrebbe dovuto essere ridisegnata. Evan e io abbiamo fatto un patto per seguire questa scoperta contraddittoria ovunque potesse portare, anche se sembrava sfidare le spiegazioni dei libri di testo di neuroscienze. Abbiamo riesaminato il nostro lavoro precedente, abbiamo raccolto tutte le serie di dati potenzialmente rilevanti su cui potevamo mettere le mani, abbiamo condotto nuovi esperimenti e abbiamo riesaminato le prove pubblicate a favore e contro la tesi del homunculus risalendo fino ai primi anni del Novecento. Le ricerche per risolvere il mistero di questi tre punti sono state ricche di sorprese. All'inizio Evan annunciò con entusiasmo che le nostre pubblicazioni precedenti avevano già rivelato la posizione della triade di punti. Ero incredulo e ho iniziato a fissarmi su queste tre macchie presenti nell'imaging. Ho trascorso così tanto tempo con questi dati che hanno cominciato a infiltrarsi anche nei miei sogni. Nel corso della nostra ricerca siamo venuti a conoscenza di risultati contraddittori ottenuti nei macachi e in altri primati non umani, che all'epoca non erano stati sufficienti a mettere in discussione la metafora del homunculus. Scavando tra i dati originali della stimolazione cerebrale di Penfield di circa 90 anni fa è emerso che questi risultati contrastanti erano altrettanto, se non maggiormente, coerenti con altri modelli di organizzazione della corteccia motoria non conformi alla metafora del homunculus. Guardando ancora più a fondo, abbiamo scoperto che i nostri risultati potevano essere riconciliati con altre ricerche relativamente recenti. Nel 2002 Michel Graziano, neuroscienziato dell'Università di Princeton, e colleghi avevano scoperto che, nei primati non umani, la stessa area della corteccia motoria è responsabile del controllo dell'alimentazione, dei comportamenti difensivi e di altre azioni più complesse del movimento, per esempio, delle gambe o delle labbra. Questa e altre ricerche hanno iniziato a spingerci verso la conclusione che, dopo 90 anni, il modello classico del homunculus era pronto per il pensionamento. L'idea di una regione della corteccia motoria che rispecchiasse approssimativamente l'allineamento del corpo umano dalla testa ai piedi non poteva più reggere. Abbiamo presentato le prove del nostro punto di vista in un recente articolo su Nature. Invece di una rappresentazione continua dei movimenti del corpo dalla testa alla punta dei piedi in un unico homunculus, i nostri risultati mostrano che questa rappresentazione neurale del corpo è suddivisa in tre sezioni, una per i piedi, un'altra per le mani e una terza per la bocca. A separare o affiancare queste aree si trovano le posizioni dei misteriosi tre punti che ci hanno causato tanta frustrazione. Tutti e tre si sono rivelati interconnessi e abbiamo scoperto che sono responsabili di una serie di compiti, tra cui la pianificazione e la regolazione degli organi interni, e si attivano persino quando una persona sta solo pensando di fare un movimento. In sostanza, formano un collegamento tra mente e corpo. Questa rete, che abbiamo chiamato rete di azione somatocognitiva, SCAN, Somatocognitive Action Network, esegue piani per muovere l'intero corpo. Integramente e corpo collegandosi ad altre regioni cerebrali che controllano la frequenza cardiaca, la respirazione, la tensione muscolare e persino le farfalle nello stomaco, tutti elementi che forniscono un feedback per pianificare le azioni future. Ecco cosa serve per evitare quel mal di stomaco o quello strappo la prossima volta. Lo scan si collega anche a regioni importanti per l'energia e la motivazione, il cui danneggiamento può indurre apatia. Il riconoscimento che il controllo del corpo e l'attività motoria sono rappresentati da uno stesso cerebrale aiuta a spiegare perché gli stati della mente e del corpo interagiscono così spesso. Gli effetti positivi dell'esercizio fisico o della stimolazione elettrica della corteccia motoria per alleviare il dolore cronico iniziano ad apparire sensati quando ci si rende conto che il dolore e i movimenti del corpo intero sono controllati dalla stessa rete cerebrale. Se l'eccitazione e l'avvio di alcune azioni fisiche fanno parte della stessa rete, sembra anche meno paradossale il fatto di trattare con stimolanti le difficoltà a rimanere concentrati su un'iperattività. Nel complesso, i nostri risultati indicano che il homunculus è nudo. Come ho fatto a non accorgermi per così tanto tempo di ciò che era così ovvio? È stato illuminante rendermi conto di quanto il mio pensiero sia fortemente plasmato da ciò che do per scontato a priori. La mia fiducia negli insegnamenti dei libri di testo mi ha impedito di vedere dati che erano davanti ai nostri occhi. Col passare del tempo la fiducia nei nostri dati è cresciuta al punto che infine ci siamo fidati più di loro che della dottrina neuroscientifica dominante. Un inventario di tutte le cellule cerebrali motorie di Simon Makin fratto Scientific American. Le storie belle sono potenti anche nel regno che si vorrebbe oggettivo della scienza. Il homunculus probabilmente è vissuto fino a 90 anni perché tutti amano le belle storie. L'immagine della figura distorta del homunculus con labbra e mani fuori misura era così avvincente che ha assunto una vita propria. Nel suo libro Penfield sottolineava che il homunculus era principalmente un modello per insegnare agli studenti di medicina, che non doveva essere sovrainterpretato. Questo avvertimento non è mai stato inserito nei libri di testo. L'autore Nico U. Dosenbach è professore associato di neurologia pediatrica presso la Washington University School of Medicine di St. Louis.